mafia Stato. La trattativa continua. Difficile distinguere fra chi fra gli uomini dello Stato in questi anni trattò a fin di bene e chi per fini eversivi. Comunque le trattative ci furono, e uno dei principali ambasciatori fu il boss dei boss messinese, Rosario Cattafi, che adesso sta continuando a trattare, riempiendo cartelle su cartelle. Di Antonio Mazzeo, da I Siciliani Giovani, 11. 30 gennaio 2013. Un immenso cratere in autostrada, allo svincolo per Capaci. Il gran botto in via D'Amelio, carcasse d'auto e corpi straziati. Poi le bombe e le stragi a Roma, Firenze, Milano. L'offensiva mafiosa, la sapiente direzione strategica delle centrali del terrore. E la trattativa degli apparati infedeli dello Stato. Sino alla capitolazione, la seconda repubblica di matrice neoliberista, i nuovi interlocutori politici all'ombra del Biscione, il colpo di spugna sul carcere duro per boss e gregari. 20 anni di segreti e veleni, una tragedia infinita su cui indagano senza sosta 3 procure, per inchiodare i mandanti dal volto coperto, esecutori e protettori, spie e doppio giochisti. Nonostante i non ricordo di ex ministri e presidenti, sui presunti registi e intermediari della trattativa tra Stato e antistato girano nomi eccellenti, alcuni sono deceduti e non potranno fornire chiarimenti né difendersi. I PM di Palermo nutrono forti sospetti sull'allora capo della polizia Vincenzo Parisi, e sull'alto dirigente del SISDE, il servizio segreto civile, Bruno Contrada. Nella blacklist c'è pure l'ex capo dei ROS dei Carabinieri e direttore del SISDE, Mario Mori, o l'ex ministro Calogero Mannino, che, secondo gli inquirenti, avrebbe esercitato indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione del 41 bis. E nel novembre 93 fu deciso di non rinnovare il carcere duro a 326 mafiosi, 45 dei quali ai vertici di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. Gli inquirenti ipotizzano che tra i consiglieri dell'ammorbidimento del regime detentivo nei confronti della criminalità organizzata c'era l'allora vicecapo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, DAP, Francesco Di Maggio, il magistrato tutto un pezzo scomparso prematuramente nel 1996, noto per l'inchiesta sulla scalata criminale di Angelo Epaminonda il Tebano, il re delle dische e della droga di Milano, convertito in collaboratore di giustizia. Dopo un breve e travagliato periodo all'Alto Commissariato Antimafia, Di Maggio aveva preferito trasferirsi a Vienna per fare da consulente giuridico dell'Agenzia Antidroga delle Nazioni Unite. Poi, nel 93, inaspettatamente veniva chiamato a Roma per assumere l'incarico di supervisore delle carceri italiane. Ciò ha insospettito i PM palermitani. Senza alcuna competenza specifica per quel ruolo, Di Maggio non era magistrato di corte d'appello, titolo richiesto dalla legge. Per aggirare l'ostacolo fu nominato consigliere di Stato. Chi e perché lo volle alla guida del DAP? Ho scelto io, ha spiegato Conso. Era una persona che andava un po' in televisione, quindi era combattivo, attivo, era un esternatore e mi era parso molto efficace. Di diverso parere l'allora capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Adalberto Capriotti, ebbi l'impressione che a Conso, a sua volta, Di Maggio gli fu imposto, ha raccontato. E i rapporti tra il guardasigilli e il magistrato erano tutt'altro che idilliaci. Una volta ho assistito a una violentissima lite tra i due, ha aggiunto. Mi misi di mezzo perché Di Maggio, oltre a dargli del tu, insultava Conso e io non potevo permetterlo. Il 29 ottobre 1993 Capriotti aveva sottoscritto una nota in cui si chiedeva a diverse autorità istituzionali un parere sull'eventuale proroga del 41 bis a oltre 300 detenuti. Per creare un clima positivo di distensione nelle carceri, spiegava il capo del DAP. La nota fu poi consegnata a Conso dall'allora capo di gabinetto del ministero, Livia Pomodoro, odierna presidente del Tribunale di Milano. Il ministro mi diede la direttiva di attendere ulteriori aggiornamenti, che avrebbero dovuto essere forniti dal vice capo di maggio, racconta Pomodoro. Nessuno però è in grado di ricordare cosa poi veramente accadde e quale fu davvero il ruolo del magistrato richiamato da Vienna. Quello stesso di maggio che in un'intervista in piena stagione terroristica si era dichiarato decisamente a favore del carcere duro per i mafiosi, era ritenuto un forcaiolo al DAP perché voleva mantenere il 41 bis, ma riteneva che la sua linea fosse disattesa dal Ministero degli Interni, ha rivendicato il fratello Salvatore Di Maggio all'udienza del processo che vede imputati il generale Mario Mori e il colonnello Mauro Obinnu per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra dopo la mancata cattura del superboss Bernardo Provenzano nel 1995. A rendere più fitto il mistero è spuntato un vecchio verbale d'interrogatorio dell'ispettore della polizia penitenziaria, Nicola Cristella, che fa il punto sulle frequentazioni di allora di Francesco Di Maggio. Cristella avrebbe dichiarato che nell'estate delle bombe del 93, il magistrato era solito cenare con il giornalista Guglielmo Sassinini, poi finito sotto inchiesta per i dossier illegali di Telecom, l'immancabile generale prefetto Mori e il colonnello dei carabinieri Umberto Bonaventura, morto nel 2002 per arresto cardiocircolatorio. Figlio del capocentro del SIFAR a Palermo fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Bonaventura era stato prima membro dei nuclei antiterrorismo del generale Dalla Chiesa, poi capo della 1 divisione del SISMI, il servizio segreto militare subentrato al SIFAR. Cene sospette, inopportune, inquietanti, quasi a confermare la relazione privilegiata tra Mario Mori e il giudice Di Maggio. Un'annotazione nell'agenda personale del militare alla data del 27 luglio 1993, vigilia della notte in cui esplosero 3 autobombe, la prima a Milano e le altre 2 a Roma, a San Giovanni in Laterano e davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Per detenuti mafiosi c'è scritto in riferimento ad un appuntamento fissato quel giorno con Di Maggio. Stranamente, 5 mesi prima, la mattina del 27 febbraio, presso la sezione anticrimine di Roma, Mori aveva incontrato il magistrato, ancora consulente dell'Agenzia Antidroga dell'ONU, per discutere sull'omicidio del giornalista della Sicilia Beppe Alfano, assassinato dalla mafia l'8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. E da quanto accertato dal PM di Firenze, Gabriele Chelazzi, recentemente scomparso, Di Maggio e Mori si incontrarono nuovamente il successivo 22 ottobre, congiuntamente all'allora colonnello Giampaolo Ganzer, poi comandante del ROS, condannato il 12 luglio 2010 dal Tribunale di Milano a 14 anni di reclusione e 65.000 euro di multa per traffico di stupefacenti, falso e peculato. Come Alfano, anche Francesco Di Maggio era originario di Barcellona, il maggiore centro tirrenico della provincia di Messina, e barcellonesi sono pure alcuni dei padrini in odor di massoneria e servizi segreti entrati a pieno titolo nelle cronache nere italiane di quegli anni o certi strani garanti dell'impunità e del depistaggio istituzionale. Mere coincidenze, forse, ma a Barcellona convergono e si incrociano più di un filo investigativo, troppi attori, programmi eversivi, esplosivi e telecomandi. La città è crocevia di poteri più o meno occulti, laboratorio sperimentale per le alleanze della Seconda Repubblica, centro strategico di traffici di droga ed armi, Eldorado delle ecomafie, ponte cerniera tra organizzazioni criminali siciliane, 'Ndrangheta, Camorra ed estrema destra. Un paradiso dorato per i latitanti di primo livello come Bernardo Provenzano, Pietro Aglieri e Benedetto Santapaola. Una Corleone del XXI secolo dove campieri, ex vivaisti e piccoli allevatori semianalfabeti hanno imposto il proprio dominio agli eredi di una borghesia locale consociativa e parassitaria. Una colonia di cosche efferate, sanguinarie, predatrici. I vincitori e i perdenti di una guerra che negli anni '80 ha lasciato sul campo un centinaio di morti e una decina di desaparecidos, omicidi brutali, corpi arsi vivi nei greti dei torrenti, minorenni torturati e sgozzati, arti mozzati, il devastante saccheggio delle risorse di un territorio unico per bellezze e tradizioni, la capacità di infiltrazione in ogni livello delle istituzioni. Mafia finanziaria e imprenditrice onnipresente nella gestione delle opere pubbliche e private, dai lavori ferroviari e autostradali sulla Messina-Palermo, alla discarica a cielo aperto di rifiuti di Mazzarrà Sant'Andrea, una delle più grandi del Mezzogiorno d'Italia, ai complessi turistici del Golfo di Tindari e di Milazzo. E la bramosia di impossessarsi del padre di tutte le grandi infrastrutture, il ponte sullo stretto. Per lungo tempo le fittissime reti di relazioni e contiguità trasversali si sono tessute all'interno delle logge massoniche più o meno spurie e nel circolo culturale Corda Fratres, l'officina che ha forgiato l'elite politica, sociale, economica e amministrativa locale. Della Federation Internazionale des Etudiants Corda Fratres Consulat de Barcellona, questo il nome ufficiale, sono stati soci e dirigenti, giudici, avvocati, insigni giuristi, poeti, scrittori, artisti, giornalisti, diplomatici, militari, liberi professionisti, parlamentari, sindaci, consiglieri provinciali e comunali, e un buon numero di frammassoni. Su 36 iscritti nel 1994 alla loggia Fratelli Bandiera del Grande Oriente d'Italia, ben 14 erano soci Corda Fratres. Tra i cordafratrini onorari pure due uomini di vertice dei carabinieri, i generali Sergio Siracusa, già direttore del SISMI ed ex comandante dell'Arma, e Giuseppe Siracusano, tessera 1607 della P2. Indicato dalla relazione di minoranza dell'ON, Massimo Teodori sulla Superloggia Atlantica come fedelissimo di Gelli da antica data, stelle di prima grandezza del panorama politico-culturale nazionale i partecipanti ai convegni della Corda, compreso il vicecapo DAP Francesco Di Maggio, relatore all'incontro su principio di legalità e carcerazione preventiva, anno 1994. Nel circolo di Barcellona pure certe presenze e frequentazioni perlomeno imbarazzanti, come quella del mafioso Giuseppe Gullotti, condannato in via definitiva quale mandante dell'omicidio di Beppe Alfano. Gullotti è stato membro del direttivo di Corda Fratres nel 1989 e socio fino all'autunno del 1993, quando fu allontanato a seguito dei pesanti rilievi fatti dalla Commissione parlamentare antimafia in visita nella città del Longano. Venne ordinato uomo d'onore nel 1991. Per intercessione del vecchio boss di San Mauro Castelverde, Giuseppe Farinella, ha raccontato Giovanni Brusca, sempre il Gullotti si sarebbe dovuto occupare di reperire l'esplosivo necessario per l'attentato che venne progettato tra il 92 e il 93 contro il leader del Partito Socialista Claudio Martelli, attraverso l'interessamento e la mediazione del clan di Nitto Santapaola. deponendo al processo Mare Nostrum contro le cosche della provincia di Messina. Lo stesso Brusca ha dichiarato che il telecomando da lui adoperato per la realizzazione della strage di Capaci gli era stato materialmente consegnato poco prima proprio da Gullotti. L'assegnazione al barcellonese di tale incarico, secondo Brusca, sarebbe stata patrocinata dal mafioso Pietro Rampulla, originario di Mistretta, l'artificiere del tragico attentato del 23 maggio 92 contro il giudice Falcone. Anch'io avevo rapporti con Gullotti, ha raccontato nel giugno del 1999 il controverso collaboratore Luigi Sparaccio, già a capo della criminalità messinese. Mi era stato presentato da Michelangelo Alfano come persona vicina a Cosa Nostra, e in tale ambito fornii al predetto 1-2 telecomandi da utilizzare per attentati e che erano stati per me realizzati su commissione da un dipendente dell'arsenale militare di Messina. Nome ancora più indigesto dell'Albo Soci di Corda Frates, quello di Rosario Pio Cattafi, professione avvocato, ritenuto il capo dei capi della mafia barcellonese. Numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali spiccano Angelo Epaminonda e Maurizio Avola, hanno indicato Cattafi come personaggio inserito in importanti operazioni finanziarie illecite e di numerosi traffici di armi, in cui sono emersi gli interessi di importanti organizzazioni mafiose quali, oltre alla Cosca Santa Paola, le famiglie Carollo, fidanzati Ciulla e Bono, hanno scritto i giudici di Messina nell'ordinanza del luglio 2000 che ha imposto al Cattafi l'obbligo di soggiorno nel comune di Barcellona per la durata di 5 anni. Da giovanissimo egli aveva militato nelle file della destra eversiva rendendosi protagonista nell'ambiente universitario messinese di alcuni pestaggi, unitamente all'allora ordinovista Pietro Rampulla. Risse aggravate, danneggiamento, detenzione illegale di armi. Trasferitosi in Lombardia a metà degli anni 70, Cattafi fu sospettato di essere stato uno dei capi di una presunta associazione operante a Milano, responsabile del sequestro, nel gennaio 1975, dell'imprenditore Giuseppe Agrati, rilasciato dopo il pagamento di un riscatto miliardario. All'organizzazione fu anche contestata la compartecipazione nei traffici di stupefacenti e nella gestione delle case da gioco per conto delle famiglie mafiose siciliane. Nel maggio 1984, i presunti appartenenti alla cellula in odor di mafia furono raggiunti da un mandato di cattura firmato dal PM Francesco Di Maggio. Cattafi, residente in Svizzera, sfuggì all'arresto. Pochi giorni dopo fu però l'autorità giudiziaria locale ad ottenerne l'arresto nel di un'inchiesta per traffico di stupefacenti. Così il 30 maggio dell'84 Di Maggio potette raggiungere Cattafi in cella a Bellinzona per un interrogatorio ancora top secret. I verbali furono infatti trattenuti dalle autorità elvetiche. Negli stessi mesi, Angelo Epaminonda riferì ai magistrati, tra cui ancora Francesco Di Maggio, che nel 1983, il Cattafi, per conto del clan Santa Paola, gli aveva inutilmente proposto di gestire in società l'attività di cambio assegni ai giocatori del casino di St. Vincent. Il fatto tuttavia non fu ritenuto rilevante e il barcellonese venne tenuto fuori dalle inchieste sulla penetrazione mafiosa a Milano. Di Maggio e Cattafi si sarebbero incrociati pure nel corso delle indagini sull'efferato omicidio del procuratore capo di Torino, Bruno Caccia. Lo ha raccontato al Corriere della Sera, 8 giugno 1995. L'allora sostituto procuratore di Barcellona Olindo Canali, recentemente condannato in primo grado a 2 anni per falsa testimonianza commessa nel corso del processo contro le organizzazioni mafiose barcellonesi Mare Nostrum. Fu Di Maggio ad arrestare Cattafi nell'85 per l'inchiesta sull'omicidio Caccia a Torino. Fu il giudice istruttore ad assolverlo, ma rimase dentro per un anno. Kattafi, in verità, non venne arrestato a seguito dell'assassinio del magistrato, ma fu interrogato in carcere dai pubblici ministeri milanesi titolari dell'inchiesta. Anche Canali conosceva da lungo tempo Di Maggio. Con il magistrato barcellonese, egli aveva fatto un periodo di tirocinio da uditore a Milano. Sempre Di Maggio, il cui padre era stato maresciallo dei carabinieri a Pozzo di Gotto, mi informò, in generale, sulla situazione barcellonese prima di trasferirmi in Sicilia, ha spiegato Canali. Un oscuro passaggio sui rapporti tra Di Maggio e Kattafi fu riportato in quegli stessi anni in uno dei dossier anonimi fatti circolare ad arte per screditare la figura del giudice Antonio Di Pietro e finiti nelle mani del leader psibettino Craxi, latitante ad Hammamet. Kattafi vi si legge a Milano, dove aveva iniziato un'attività nel campo dei farmaceutici e sanitari, rivede e frequenta il giudice Francesco Di Maggio, che ha passato la sua giovinezza fra Milazzo e Barcellona, dove ha frequentato le scuole, compreso il liceo, il padre era appuntato dei carabinieri, e dove ha conosciuto Kattafi, di cui è coetaneo. Di Maggio introduce Kattafi nell'ambiente dei magistrati, dove pare Kattafi abbia conosciuto Di Pietro, allora sconosciuto, e la sua donna, poi divenuta sua moglie. Quella su Di Pietro era una bufala, quella su Di Maggio una mezza verità. Il giudice Di Maggio l'ho visto un paio di volte e sono stato anche inquisito e poi prosciolto per una vicenda relativa ad un conto corrente bancario con sede in Svizzera. Ammetterà lo stesso Kattafi in un'intervista al settimanale 109 a fine anni 90. Segue seconda parte.